File 22, pagina 123. 10. Mario Candotto. Un'intera famiglia in lager. La nostra famiglia viveva a Porpetto, a 30 chilometri da San Giorgio di Nogaro. Mio padre era sacrestano ed aveva perso il lavoro a causa del figlio maggiore, il quale aveva abbandonato il seminario per andare a Monfalcone a lavorare ai cantieri. Mio padre poi aveva fatto il ciabattino, ma nessuno gli portava in paese le scarpe da riparare. Era cattolico, di fede monarchica, politicamente era un bianco. I fascisti andavano da lui e tiravano fuori il fazzoletto bianco e si pulivano il naso, così, per umiliarlo. Un mio zio invece era un acceso socialista ed era dovuto scappare in Francia perché i fascisti gli avevano bruciato la casa. Tutti lo conoscevano come Josin di Porpetto. Suo figlio, che nel 1936 aveva appena 16 anni ed era stato bastonato dai fascisti, era andato in Spagna a combattere contro i fascisti ed era diventato ufficiale delle Brigate Internazionali. A un certo punto la miseria ha spinto la famiglia a venire qui nell'Isontino. Eravamo 7 figli: Corinna, Massimo, Bice, Fede, Renzo, io e Ida, più mio padre e mia madre, naturalmente. Mi ricordo che siamo andati a dormire in un caseggiato che era un vecchio dormitorio della fabbrica tessile di Vermigliano. C'era uno stanzone dove c'era tutto: cucina, camera, bagno, eccetera. Ma ci hanno cacciato anche da lì e siamo andati in una soffitta assieme a un'altra famiglia. Non c'era neanche l'intonaco ed abbiamo abitato lì 3 anni. Mi ricordo che nel 1933 è venuto il fattore di Blasig, che era un possidente terriero ed era proprietario della casa dove abitavamo, a riscuotere l'affitto. C'era una grande miseria e mia madre, mi ricordo che lo supplicava: non abbiamo niente, niente. E lui gridando: come niente? Io vi mando fuori, se non pagate fuori. Noi più piccoli eravamo vicini alla cucina e mio fratello maggiore Massimo, che non poteva lavorare per un infortunio sulla gamba, è sceso dal letto e ha cominciato ad urlare: mamma, non dargli niente e tu vattene, altrimenti ti ammazzo. Poco dopo abbiamo avuto lo sfratto. Con la guerra Massimo aveva dovuto andare a combattere in Jugoslavia con la milizia. Era nella milizia perché, quando è venuto a lavorare a Monfalcone, essendo di fuori provincia, doveva iscriversi alla milizia fascista. Ogni volta che tornava in licenza ci raccontava dell'ingiustizia di quella guerra. In quel periodo anch'io lavoravo in cantiere e non so chi mi aveva dato un distintivo con scritto «Dio stramaledica gli inglesi». Portavo questo distintivo e gli amici in cantiere mi hanno detto: «Ma non ti vergogni a portare quella cosa là? Sei cattolico e predichi perché Dio maledica gli inglesi? Vergogna!» Sono rimasto come un pulcino bagnato nella stoppa, umiliato proprio. Tema 1. Tutti questi episodi, assieme alla vita dura, ci hanno fatto maturare un profondo odio per il fascismo. Con il crollo del fascismo, Massimo e Renzo sono andati in bosco con i partigiani. Nella battaglia di Gorizia contro i tedeschi, che calavano in Italia, Massimo è caduto, mentre Renzo, con altri di Ronchi dei legionari, un certo Tomasin, Eferino, Tonini, Abram, Giacuzzo, hanno dato vita alla Brigata Triestina. Mio fratello Renzo è morto più tardi, nel marzo del 1945, quando io ero ancora in Germania. Anch'io volevo raggiungere i partigiani, ma mia madre me lo ha impedito. Allora lavoravo alla Todd e facevo parte di una cellula comunista. Mi ricordo ancora la prima riunione dietro le casette di Ronchi, io, mio fratello e altri tre, di cui non dovevamo nemmeno conoscere i nomi, raccoglievamo informazioni per i partigiani e discutevamo della situazione politica. Tema 2. Il 24 maggio 1944, a causa del tradimento di un certo Kroc, i fascisti hanno fatto un'imponente retata a Ronchi. Era l'alba quando sono arrivati e mi hanno anche picchiato subito per farmi dire dove era mio fratello. A noi ci hanno portati via praticamente tutti, mio padre, mia madre, le mie sorelle, a parte una che era già sposata e perciò era fuori di casa. Dopo una ventina di giorni e una sommaria identificazione avvenuta dal traditore Troc, siamo tutti partiti per la Germania. Ad Dachau mi ricordo che durante la quarantena ci davano 5 patate a testa. Vivevamo ancora con qualche riserva di grasso accumulato prima della prigionia e allora ci permettevamo il lusso di non mangiare le bucce delle patate. Le buttavamo nei bidoni, ma gli altri deportati, soprattutto i russi, le raccoglievano e le divoravano. La cosa ci impressionava e credevamo fossero dei barbari. Appena arrivati, quello che ci ha più impressionati è stata la rasatura, perché così ci hanno tolto la personalità. Eravamo irriconoscibili. Uno ci tagliava i peli, un altro ci disinfettava con un pennello. Era una catena di montaggio impressionante. Da vestire ti davano della roba a casaccio. Io avevo un paio di calzoni che ci stavo 3 volte dentro e poi c'erano degli zoccoli chiusi da una tela sopra, senza calze né niente. Mio padre era ammutolito. Aveva provato la prigionia con gli austriaci e poteva immaginare a cosa andavamo incontro, ma tanta cattiveria non se l'aspettava nemmeno lui. Mi ricordo che diceva di non avere fame e così mi passava qualche pezzetto di pane, perché io ero giovane ed ero divorato dalla fame. È un pensiero che ancora adesso mi commuove. Dopo un mese che eravamo a Dachau, io sono stato chiamato per il trasporto ad Allach, un sottocampo. La separazione è avvenuta così rapida e improvvisa che non abbiamo fatto nemmeno in tempo a salutarci. Tema 3. Nella mia vita da deportato ho sempre cercato di andare nelle cucette in alto perché faceva più caldo, c'era una puzza tremenda di corpi maleodoranti, ma in alto si addensava il caldo come una nuvola, si alzava il respiro caldo dei compagni di sotto. Mi ricordo che una volta salendo avevo appoggiato una sottile fetta di pane sul castello di legno. Sono arrivato su che me l'avevano già rubata. Allora ho pianto di disperazione e di rabbia. Un'altra volta eravamo nella Waschraum e ci hanno intimato di uscire tutti. Hanno cominciato a colpirci e nella calca generale mi hanno rubato il berretto. Tanti il berretto lo tenevano come fazzoletto o come straccio per pulirsi. C'era un disperato bisogno di tutto, di un cencio, di un chiodo arrugginito, di qualsiasi cosa. Ma io, senza berretto, correvo il rischio di essere punito e allora non mi restava altro che recuperarne un altro. Mi sono detto: qua, Mario, devi darti da fare. L'ho rubato anch'io a un altro disgraziato mentre si stava lavando al Waschraum. Ecco, questa era la logica che regnava in lager: osservare, sfruttare ogni situazione. Una mattina ho visto che i russi erano già vestiti al momento della sveglia e che sgattaiolavano fuori dalla baracca. La mattina dopo, tempestivamente, mi sono aggregato a loro. Li ho seguiti in fila indiana. Si erano avvicinati al magazzino. Da un lato c'è un buco, un foro sotto la parete del magazzino. I russi, lesti, avevano calato dentro il braccio ed estratto delle patate. Anch'io febbrilmente Me ne ero procurato un paio e sono corso felice in baracca. Loro avevano messo le patate sotto alla cenere calda della stufa. Anch'io avevo piazzato le mie, ma i russi mi tenevano alla larga dalla stufa e così rischiavo di perderle. In baracca eravamo in 400 e nel marasma generale mi sono detto: qua ho perso le patate. C'era un certo Valdi che si aggirava là intorno. A un bel momento gli ho detto: proteggimi. Mi sono buttato dentro al mucchio dei russi e ho afferrato le mie due patate. Io e Valdi siamo scappati via. Lui mi tallonava perché voleva la ricompensa. Quando eravamo a distanza di sicurezza in mezzo agli altri, gli ho offerto una patata e prima che ce le rubassero le abbiamo mangiate con tutta la buccia annerita dalla cenere. Per noi erano una squisitezza. Un'altra volta eravamo in fabbrica, era mezzogiorno e morivo di fame. Mi sono detto: qua devo far qualcosa per mangiare. Tra i capos che distribuivano la zuppa c'erano quelli che mescolavano la marmita ogni volta che gliela assegnavano, altri che invece lasciavano che si depositasse sul fondo la parte più densa e più sostanziosa, magari per distribuirla ai loro favoriti. I russi, che erano molto attenti, calcolavano di mettersi in fila tra gli ultimi per farsi assegnare il fisso, il denso. Nessuno voleva andare per primo per non prendere la parte acquosa. Io invece quel giorno ero in fila per primo e ho divorato subito la zuppa. Appena finito ho fatto un giro diversivo e mi sono piazzato di nuovo in fila. Il capo, appena mi ha visto, mi ha detto: tu hai già mangiato? Io ho risposto di no. Allora lui mi ha detto: fammi sentire l'alito. Io ho aperto la bocca, ma non ho emesso l'alito. Mi è andata bene, ma dopo si è riavvicinato e mi ha detto: che non succeda mai più che tu faccia il furbo. Da quella volta non ho più tentato di prendere doppia razione, ma per sopravvivere bisognava fare così. Altre volte ci punivano, ci facevano correre e ci ordinavano di buttarci a terra e poi saltare su di corsa di nuovo. Per le nostre condizioni fisiche era uno sforzo tremendo. Sono stato in vari sottocampi di Dachau, a Markirk, ad Allach, a Trostberg. Ci avevano chiesto il mestiere che sapevamo fare, ma poi ci avevano messo tutti a lavorare in fabbrica. Avevano bisogno di operai. Il lavoro era semplicemente tremendo. C'erano turni di notte e di giorno. Quando sono tornato dalla Germania, la famiglia era decimata. Mio padre e mia madre morti in lager. Mio fratello Massimo e Renzo morti come partigiani. Mia sorella e mio cognato mi hanno fatto da famiglia. Sono tornato a lavorare per un certo tempo al cantiere di Monfalcone, ma il lavoro non c'era. Ci mettevano a pulire i mattoni delle macerie, a riempire i fossi anticarro, insomma, a fare lavori di pala e piccone. E così è arrivato il momento dei licenziamenti. Dall'Istria arrivavano i primi nuclei di profughi italiani che non volevano vivere in Jugoslavia. Era gente bisognosa, che non aveva praticamente nulla e che finiva per creare ancora più drammatico il bisogno di lavoro. In cantiere cercarono di tenere quelli che erano capi famiglia. Io avrei potuto anche rimanere, perché la nostra famiglia era stata decimata dai tedeschi in Germania, ma avevo 18 anni e sentivo forti i miei ideali socialisti. L'idea di vivere in un paese capitalista, che era in quel momento ancora monarchico, mi scoraggiava dopo tutto quello che avevamo passato. Allora, assieme a tanti altri, abbiamo optato per la Jugoslavia socialista di Tito. È stata una scelta drammatica, piena di speranze, che si sono scontrate con una realtà difficile e con un ritorno a casa ancora più difficile. Sono stato a Belgrado un anno. Lavoravo in una fabbrica di motori. Sistemavamo motori cecoslovacchi sui camion. Eravamo circa 200 italiani provenienti da queste parti e solo una ventina sono rimasti. C'era la corruzione, si vedeva che le cose non funzionavano e allora, dopo un anno, siamo rientrati. C'erano quelli che avevano abbandonato il lavoro al cantiere per andare in quello che i nostri avversari avevano battezzato con sarcasmo il paradiso di Tito. Quelli non sono mai stati inseriti, ma hanno dovuto girare per l'Italia a cercare lavoro. È stata una tragedia per loro, ma questa è un'altra amara pagina di storia che nessuno ancora ha scritto. Percorsi di lettura. Tema 1. Antifascismo di guerra. Gli storici della Resistenza hanno definito questo antifascismo come antifascismo di guerra. Le grandi testimonianze di Rigoni Stern o di Nuto Revelli sulla disastrosa campagna di Russia sono un altro esempio di questa dolorosa maturazione antifascista. Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi, Torino, 1993. Nuto Revelli, La guerra dei poveri, Einaudi, Torino, 1977. N. Revelli, La strada del Davai, Einaudi, Torino, 1977. La possibilità di entrare in contatto con altre idee o orientamenti politici era per i giovani di allora praticamente impossibile. L'esperienza diretta, consumata nelle fabbriche e nelle officine, oppure sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, rappresentò per queste generazioni l'occasione per una presa di coscienza politica, povera ideologicamente, ma intimamente calata nel vissuto, viscerale e irreversibile. La politica è diventata così, per quelle generazioni, un fatto di fede, una strada che segnava il riscatto e la dignità della propria persona. Approfondimenti. 1. Le grandi esperienze collettive, guerra, deportazione, eccetera, sono sempre portatrici di capovolgimenti politico-culturali tra gli uomini. La Prima Guerra Mondiale, ad esempio, rappresentò in questo senso un grande passaggio. Sapresti indicare le principali conseguenze e metterle a confronto con quelle della Seconda Guerra Mondiale? 2. Alcuni storici hanno parlato della Resistenza e della presa di coscienza antifascista come un fatto al quale ha partecipato gran parte del popolo italiano, soprattutto i ceti popolari. In questo senso si è giunti a paragonare la Resistenza al Risorgimento italiano, una sorta di quarta guerra d'indipendenza in virtù della quale la coscienza nazionale italiana ebbe modo di farsi effettivo patrimonio di popolo. Per riscontro, altri storici tendono invece a considerare, pur con diverse sfumature, la Resistenza come un fatto circoscritto a ristrette cerchie di idealisti e di militanti di partito, e ritengono che la Resistenza abbia militarmente inciso poco sull'andamento del conflitto. Cerca di analizzare ed approfondire queste tematiche. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: disertori, renitenti. Indicazioni bibliografiche. R. Battaglia, Storia della Resistenza Italiana, Einaudi, Torino, 1967. G. Quazza, Resistenza e Storia d'Italia, Feltrinelli, Milano, 1976. C. Pavone, Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati, Boringhieri, Torino, 1995. R. De Felice, Rosso e Nero, Baldini e Castoldi, Milano, 1995. Tema 2. I comunisti. I comunisti hanno assunto nell'immaginario collettivo il significato di pericolosi sovversivi che tramano e ordiscono complotti. Lo svolgimento dell'attività segreta cospirativa fu senza dubbio un tratto caratteristico della loro azione sotto il fascismo, ed in ciò consistette la loro capacità di incidenza e di lotta, senz'altro superiore alle altre organizzazioni antifasciste. Approfondimenti. 1. Quanto delle caratteristiche che i comunisti ebbero nel corso della resistenza vennero fatte oggetto di negativa propaganda politica nel dopoguerra? Cerca di ricostruire, analizzando i manifesti elettorali del 1948, ad esempio, le attribuzioni negative riferite al Partito Comunista d'Italia in relazione alla lotta di liberazione nazionale. 2. Quale struttura organizzativa aveva il Partito Comunista d'Italia durante il fascismo e la guerra? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: partito, militante, simpatizzante, proselitismo. Indicazioni bibliografiche. P. Spriano, Storia del, citazione. Tema 3. Padre e figlio in lager. La presenza di familiari in lager, come abbiamo ricordato nel caso degli ebrei, è particolarmente dolorosa. Il caso di Mario Candotto pone con forza il problema, dal momento che furono arrestati quasi tutti i suoi familiari. La deportazione si fa quindi indiscriminata, colpisce ad ampio raggio, non si limita a centrare solo i diretti responsabili, ma sradica tutto il nucleo, il tessuto civile e morale che circonda il colpevole, l'estraneità e l'impossibilità di agire contro gli occupatori da parte dei genitori di Mario è evidente. La denuncia della spia tocca solo a Mario, ma non basta all'apparato repressivo colpire lui solamente. Approfondimenti. 1. Questo atteggiamento indiscriminato assunto dalla repressione, che cosa sta ad indicare? Quale rapporto poteva ormai intercorrere tra le forze di occupazione e la popolazione in generale? 2. Rispetto ai collaboratori fascisti, tra l'altro, furono proprio essi che operarono la grande retata del maggio 44 a Ronchi, quali potevano essere le giustificazioni ideologiche di fronte al fatto che un'eventuale vittoria poteva avvenire solo a patto di una così ampia repressione nei confronti dei loro concittadini? Potevano ancora essi parlare di guerra patriottica? Analizza ed approfondisci la propaganda portata avanti dalla Repubblica di Salò e dai tedeschi. Indicazioni bibliografiche. E. Wiesel, La notte, La giuntina, Firenze 1980. S. Bertolini, La guerra parallela, Sugarco, Milano 1963. F. Dickin o Dekin, Storia della Repubblica di Salò, Einaudi, Torino 1963. C. Pavone, Una guerra. Tema 4. La grande utopia. Gli operai del cantiere di Monfalcone furono senz'altro tra i più politicizzati e i più ideologizzati della Venezia Giulia. La fede nel socialismo, non priva di qualche venatura settaria, era molto sentita. Il contributo dato alla resistenza era stato massiccio e i prezzi umani notevolissimi. Per molti la rivoluzione era diventata il fatto centrale della loro esistenza. La storia contemporanea che essi vivevano era l'anticamera della vittoria finale, l'ultimo passaggio prima dell'inizio della vera storia dell'umanità. Molti, finita la guerra, non poterono accettare di vivere in uno Stato a regime capitalistico ed affrontarono la drammatica scelta di andare a vivere nella Jugoslavia socialista. Si ritiene che circa 2.000 persone, spesso con interi nuclei familiari, al seguito andarono in Jugoslavia. Fu definito il controesodo. rispetto a quello senz'altro più vasto delle popolazioni italiane, soprattutto istriane, che viceversa abbandonarono le loro case per ricongiungersi con la madre patria. Sul controesodo la ricerca storica deve ancora indagare. Certo è che fu uno spostamento di manodopera qualificata e politicamente cosciente. Anche per questo, per molti il risveglio fu amaro, non solo dal punto di vista ideologico-politico, le premesse andarono presto deluse, ma la povertà della Jugoslavia, provatissima dalla guerra, e la difficoltà di inserimento linguistico e culturale resero a molti impossibile la permanenza. Il ritorno fu durissimo. Stigmatizzati dagli avversari politici e visti con sospetto dai compagni di partito, che vedevano in essi infrangersi un sogno anche a loro assai caro, molti emigrarono ancora all'estero o in zone nuove e lontane del paese. Approfondimenti. 1. Cerca di definire i termini del contenzioso internazionale sul confine orientale tra Italia e Jugoslavia nel secondo dopoguerra. 2. Approfondisci i termini del dissenso scoppiato tra Stalin e Tito nel corso del 1948. Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Utopia. Indicazioni bibliografiche. G. Valdevit. La questione di Trieste, 1941-1954. Franco Angeli, Milano, 1987. G. Fogar. Memoria di un monfalconese nella Jugoslavia del dopoguerra. In Quale storia, numero 1, aprile 1993, pagine 51-102. A. Bonelli, Fra Stalin, citazione, pagina 131.